Music. Isaac Stern, raccontato da Stefano Balanzuolo.
Di recente, il sito web del BBC Music Magazine ha stilato, sulla base dei giudizi espressi da 100 solisti in attività, una classifica dei 20 migliori violinisti degli ultimi 150 anni. Isaac Stern compare al nono posto. Dopo di lui c'è Isaac Perlman, davanti a lui Ginette Neveu, virtuosa francese stroncata da un incidente a soli 30 anni nel secondo dopoguerra. Ma è di Stern che vi vogliamo parlare oggi. Di lui che, se non fosse morto nel 2001, in questi giorni avrebbe compiuto 100 anni esatti, essendo nato a Kremenets, in Ucraina, il 21 luglio del 1920. Ex sovietico, dunque, ma solo per caso. Stern, di origine ebraica, fu infatti inequivocabilmente, genuinamente americano. Aveva 10 mesi quando i suoi genitori, fuggendo dall'orrore del conflitto polacco-bolscevico in atto, si trasferirono a San Francisco. Fecero bene. Quella guerra, una delle molte scatenate dalla Russia neosovietica nei confronti delle armate controrivoluzionarie, si sarebbe formalmente conclusa, di lì a poco, con la spartizione dell'Ucraina tra due padroni, la Russia e la Polonia, addivenuti ad un compromesso di comodo. Comodo loro, si intende, non certo delle popolazioni conquistate. Figlio di Clara, cantante d'opera, e di Solomon Stern, pittore, Isaac riceve da sua madre le prime lezioni di musica sul pianoforte, ma ad appena 8 anni entra in conservatorio a San Francisco, deciso a studiare violino. Nel suo caso non vale la favoletta del fanciullo indigente sorretto dalla passione per l'arte in lotta contro un destino cinico e baro, no. La sua famiglia infatti provvede a sostenerne gli studi senza affanni speciali e gli regala dunque una educazione in cui il culto del bello non sia optional casuale. Nel conservatorio che Stern frequenta insegna un maestro circondato in ambiente californiano da un'aura di reverente ammirazione. Si chiama Louis Persinger, è americano, ha studiato con Eugène Isaïe e Jacques Thibault, ha suonato come spalla dei Berliner Philharmoniker e adesso ricopre lo stesso ruolo presso la San Francisco Symphony Orchestra. Insegna sì, ma concedendosi il lusso di scegliere come allievi solo quelli più talentuosi. La selezione è rigorosissima. Stern, per intenderci, diventa appena il terzo aspirante violinista ammesso al magistero di Persinger, dopo Yehudi Menuhin e Ruggero Ricci. Livello assai alto, come si vede. Quando però Louis Persinger vola sulle rive dell'altro oceano, a New York, per prendere il posto di Leopold Auer ai vertici della Juilliard School, il giovanissimo Isaac è costretto a consegnarsi mani, piedi e archetto ad un altro maestro che da quel momento in poi sarà per lui punto di riferimento essenziale, Nahum Blinder. Blinder è americano di origine russa, quasi come Stern. Si è formato tra gli altri con Adolf Brodsky, che, giusto per capirci, è stato il dedicatario del celebre concerto per violino di Tchaikovsky. Stern per tutta la vita parlerà di Blinder come del suo unico vero maestro di violino. E Blinder, per par condicio, non avrà altri allievi importanti, a parte Isaac. C'è proprio Blinder al primo leggio della San Francisco Symphony Orchestra quando Stern debutta in pubblico a 15 anni e mezzo eseguendo il terzo concerto di Saint-Saëns e il 18 febbraio del 1936. Sul podio invece c'è Pierre Monteux, francese di nascita e americano di passaporto con frequentazioni russe altolocate. È a Monteux che Stravinsky nel 1911 affida infatti la prima di Petrushka e 2 anni dopo il debutto epocale del Sacre. Insomma, l'ingresso di Isaac Stern nel mondo della musica che conta avviene presto, sì, ma dalla porta principale.
Thank you.
Secondo altre fonti, nel primo concerto in pubblico, quello del febbraio 1936, Stern avrebbe eseguito il concerto in re minore di Bach per due violini insieme, si capisce, al proprio maestro e mentore Nahum Blinder. Non sapremo onestamente, dopo così tanti anni, a quale informazione dare credito. Ma certo è che entrambi i lavori oggetto delle supposizioni sarebbero finiti nel prosieguo di una carriera straordinaria, costantemente e significativamente al centro degli interessi di Stern, il quale per esempio tornerà spesso, soprattutto in ambito discografico, sul doppio bachiano, scegliendo tra generazioni diverse partner sempre di prim'ordine, come Itzhak Perlman, Shlomo Mintz, Gil Shaham. Ma se parliamo di accoppiate vincenti di sortite barocche, diventa poi d'obbligo ricordare qui pure la joint venture con David Oistrakh, immortalata in un disco americano ormai storico in cui si esegue il concerto in La minore di Vivaldi, senza speciale riguardo, forse, per quella che il mondo della musica avrebbe imparato a definire poi filologia, ma in compenso con la classe purissima dei virtuosi vecchio stampo. Se evochiamo Oistrakh adesso, un motivo c'è. Ricordate la classifica dei primi 20 violinisti di sempre, quella della BBC citata in apertura di racconto? Beh, al primo posto della aurea graduatoria, davanti a Dyfetz, compare proprio il leggendario musicista di Odessa, David Oistrakh. La qualcosa conferma, ove mai ve ne fosse bisogno, come nella ricerca dei complici in arte Isaac Stern si sia sempre trattato in maniera sontuosa. Ma torniamo agli anni ruggenti degli esordi. All'inizio, il pubblico americano si innamora specialmente dell'immagine romantica del ragazzo prodigio. Stern suona bene, si capisce, ha una musicalità prorompente, una impudenza esibita fortunatamente senza remore. Nessuno gli nega, sul piano tecnico, inevitabili margini di miglioramento, ma la base di partenza è eccellente. Il suo aspetto da ragazzino piccolo piccolo al cospetto di orchestre, sale grandi e importanti è un'arma vincente, se parliamo di consenso. L'eco del debutto a San Francisco si diffonde pure sulla East Coast e nel 1937 Stern viene invitato per la prima volta a New York. Il sostegno di una spalla di lusso come Blinder ormai quasi non gli serve più. Del suo mentore, molto tempo dopo, Stern avrebbe detto: «Mi ha insegnato ad apprendere le cose da solo ed è questa la cosa più importante che un maestro possa trasmettere». Dunque, con gli applausi del pubblico di San Francisco ancora nelle orecchie, sulla scia dei giudizi positivi ottenuti anche a Los Angeles, dove ha suonato il concerto di Tchaikovsky sotto la direzione di Klemperer, Isaac si prepara finalmente alla conquista di New York. È l'11 ottobre del 1937 e il nostro eroe ha appena compiuto 17 anni quando gli si aprono le porte della nuova Town Hall, casa madre di molte produzioni radiofoniche. Alla Carnegie Hall, che sala più grande e prestigiosa, Stern invece entrerà solo 5 anni più tardi, ma vi si legherà poi in maniera affettuosa, quasi viscerale, come vedremo. Nelle sue memorie il violinista annota: «Ero venuto a New York con l'intenzione di rimanerci, ma poi capii che sarebbe stato meglio tornare a San Francisco e mettermi a studiare giorno e notte». Saggia decisione, a giudicare dagli esiti che avrebbe sortito. Intanto, però, la guerra è alle porte. Colin Downs, il critico musicale del New York Times, racconta così il debutto di Stern nella Grande Mela. Da elogiare l'ampiezza della sua tecnica e il modo di suonare vivace e diretto, ma, aggiunge, il suo archetto preme troppo forte e fa vibrare le corde, forse, troppo poco, creando effetti stridenti nei registri superiori. Una disamina attenta e coerente con l'immagine di un solista giovane, talentuoso e impulsivo. Gennaio 1943. La guerra è in corso e divampa in tutto il mondo quando Isaac Stern, per la prima volta, varca la soglia della leggendaria Carnegie Hall. Vi tiene un recital al fianco del pianista Alexander Zakin, che per 37 anni, dal 1940 cioè fino al 1977, ricoprirà il ruolo di interlocutore privilegiato, partner assiduo e rassicurante in concerto e in disco. Anche stavolta la stampa newyorkese si mobilita. La prima firma dell'Herald Tribune è Virgil Thompson, musicologo e soprattutto compositore di acclarato carisma, il quale certifica con la propria recensione l'ingresso di Stern nel gota della musica. Possiamo definirlo, scrive, uno dei maestri del violino del mondo. Niente male per un giovanotto di 23 anni. Nello stesso intenso 1943, Stern viene riformato dall'esercito, ufficialmente per i piedi piatti, ma avverte quasi un senso di colpa nei confronti dei connazionali coetanei al fronte e allora entra a far parte dell'USO, United Service Organizations, che è una federazione di gruppi di sostegno creata per portare conforto alle truppe in guerra. Capì che se non avessi potuto combattere con loro, raccontava Stern, avrei dovuto almeno suonare per loro. E così, in pochi mesi, percorre 20.000 miglia, si esibisce per 61 volte davanti a migliaia e migliaia di spettatori, per lo più soldati. I suoi compagni d'avventura vengono in gran parte dal Metropolitan Opera House di New York, sono cantanti come Frederick Jagel e Polina Stoska, stimati professionisti cui comunque non crea imbarazzo per il bene del paese suonare e cantare canzoncine puerili e standard patriottici. Esistono foto d'archivio in cui si vede il violinista esibirsi a Guadalcanal davanti a un gruppo di soldati americani quasi ipnotizzati dal violino. Qualcuno racconta di infinite richieste di bis che venivano puntualmente esaudite e qualcun altro, ma forse è leggenda, persino di un soldato giapponese intrufolatosi di soppiatto durante una performance e poi fuggito dopo aver applaudito anche lui Stern. Fu allora che realizzai, avrebbe poi raccontato il violinista, come l'eccellenza in arte sia qualcosa di riconoscibile sempre e da tutti, in ogni situazione, anche la più estrema. Affiora già da queste memorie la dimensione civile e impegnata di Stern, accudita a lungo e con costanza assidua, al punto da far dire al celebre direttore d'orchestra George Sell che Isaac, appunto, sarebbe potuto essere il più grande violinista di ogni epoca, dopo Jascha Heifetz, se solo non avesse sprecato, si fa per dire, il proprio tempo per così tante cause meritorie. Torneremo a parlarne tra poco, comunque, delle battaglie meritorie, non certo del tempo sprecato. La tragedia dell'Olocausto colpisce quasi tutti i parenti di Stern rimasti in Europa. Per questo motivo, lui rifiuterà per tutta la vita di esibirsi in Germania. Quando suono, mi impegno in un dialogo con i miei ascoltatori. Direi quasi che come se facessi l'amore col pubblico. I ricordi che mi porto dentro, legati allo sciagurato periodo nazista, mi impedirebbero di avere un approccio del genere col pubblico tedesco. Così evito del tutto. È un fardello molto personale, lo ammetto. Mi dispiace. C'è l'America però, per fortuna. Nel 1944 Stern si esibisce per due volte con la New York Philharmonic Orchestra e Metropolis sul podio. Nel 1945 comincia a registrare per la Columbia e un anno dopo mette piede a Hollywood doppiando al violino John Garfield in Humoresque e interpretando Isaïe. A 26 anni, insomma, è una star. Da quel momento in poi i suoi direttori saranno Thomas Beecham, Bruno Walter, Eugene Normandy, Leonard Bernstein, George Sell, Zubin Mehta. Herbert von Karajan no, mai, per molte ragioni, anche musicali. Non credo che al signor Karajan piacciono molto i solisti, soprattutto quelli capaci di pensare. E no, non le mandava a dire Isaac Stern. Uomo spiritoso e col pregio dell'autoironia, Stern faceva circolare questa storiella, quasi una freddura su se stesso. Due amici si incontrano. Uno fa: «Sai, ieri sono andato a sentire Isaac Stern». «Ah sì», risponde l'altro. «E cosa aveva da dire?» Tradotta: Stern era consapevole di quanto chiaramente egli fosse percepito dal pubblico non solo come musicista portentoso, ma anche, o addirittura di più ancora, come comunicatore. Né la cosa, evidentemente, sembrava gli fosse sgradita. Eugene Eastman, che con Stern e Leonard Rose diede vita ad un trio cameristico passato alla storia, una volta, a proposito del collega e amico, aveva dichiarato: «Si dice di alcuni attori che senza il pubblico di fronte sarebbero perduti. La stessa cosa vale per Isaac. Senza una platea a cui comunicare è come se smarrisse la propria identità. Non riesce a sopportare l'idea di essere solo e ha un bisogno irrefrenabile di raggiungere in ogni modo le persone». Quanto detto da Eastman diventa riferibile ad ogni tipo di dialogo possibile, basato cioè sulle parole o sulla musica. Lo stile di Stern è chiaramente regolato da fondamenti tecnici di prim'ordine, ma a sostenerlo interviene inevitabilmente l'ispirazione, quel senso di empatia ricavabile dalla pagina scritta così come dalla platea. Nel rispetto del dialogo, allora, Stern coltivò con passione il versante cameristico della grande musica. Folgorante in questo senso sarebbe stato l'incontro con Pau Casals, avvenuto in occasione del Festival di Prades, o Prada in catalano, organizzato dal grande violoncellista con Alexander Schneider nel 1950, ossia due anni dopo il debutto europeo di Stern a Lucerna, bicentenario della scomparsa di Bach. In seguito, anche altri solisti illustri avrebbero fornito a Isaac Stern stimoli di collaborazione eccezionali: William Primrose, Paul Tortelier, Rudolf Serkin, tra i tanti. Il trio con Eastman e Rose, poco fa evocato, sarebbe rimasto attivo con enorme successo fino alla morte del violoncellista americano, nel 1984. Incapace di rinunciare ad una dimensione prediletta, però, nel 1987 Stern si unisce ai giovani Yo-Yo Ma e Emmanuel Ax in un altro trio. Ne vanno dimenticati i molti duetti costruiti negli anni con colleghi allievi più o meno diretti, che definire semplicemente bravi sarebbe riduttivo: Zuckerman, Shaham, Mintz, Perlman, Yo-Yo Ma, Midori e chissà quanti ancora. Sul fronte dell'impegno civile, invece, una delle battaglie sociali più gratificanti, ingaggiate e vinte da Stern si consuma nel 1960. In quell'anno, con la costruzione del Lincoln Center for Arts ormai imminente, la storica Carnegie Hall sembra irrimediabilmente condannata alla demolizione. Ma Stern, che di quella sala ormai è una vedette, non ci sta. E prima convince la municipalità di New York ad acquistare l'edificio, poi a trasformarlo in centro nazionale per la formazione di giovani musicisti. Viene costituita così la Carnegie Hall Corporation e Isaac ne sarà presidente per più di 40 anni. In segno di gratitudine, nel 1997 a lui verrà intitolata la Main Hall. Stern è anche colui che nei lunghi e brumosi anni della Guerra Fredda lavorerà alacremente da ambasciatore non tanto della cultura americana, ma della musica di tutto il mondo. Nel 1956, appunto, diventa uno dei primi artisti statunitensi a compiere tournée in Unione Sovietica, esibendosi nella Sala Grande del Conservatorio di Mosca. Al ritorno in patria, tesserà le lodi del popolo sovietico, sottolineandone il rispetto profondo per la musica. Mantiene legami molto forti con lo Stato di Israele sin dal 1949 e si spenderà fino all'ultimo per fornire consulenza e sostegno ai giovani musicisti di quel paese. Nel 1967, durante la Guerra dei Sei Giorni, Stern esegue il concerto in Mi minore di Mendelssohn sulla cima del Monte Scopus con la Israel Philharmonic Orchestra diretta da Leonard Bernstein. Il racconto di quell'emozionante performance è contenuto nel documentario A Journey to Jerusalem. E del 1979 invece lo storico viaggio in Cina, descritto nel docufilm Da Mao a Mozart, premiato con l'Oscar. Stern compare in prima linea, musicalmente parlando, anche durante la Guerra del Golfo, nel 1991, quando esegue Bach a Gerusalemme, incurante delle sirene che urlano annunciando un attacco missilistico iracheno e del fatto che il pubblico indossi le maschere antigas. La musica, prima di tutto. Non vorremmo, a questo punto del racconto, avere indossato i panni dei due amici della barzelletta raccontata da Stern, troppo abbagliati dal comunicatore per accorgersi del violinista, che resta uno dei massimi, invece, espressi dal Novecento. I suoi modelli interpretativi principali, a leggere l'autobiografia scritta nel 1999, sarebbero stati Nathan Milstein e Arthur Grumiaux. Utile a sapersi, ma è pur vero che Stern stesso si sarebbe trasformato presto in modello di stile per varie generazioni di solisti. Un modello di musicalità leggera, a sentire Zubin Mehta, il quale afferma «aveva una tecnica fantastica, ma faceva in modo che non si notasse. È così che dovrebbe essere sempre». Più o meno sulla stessa lunghezza d'onda anche Perlman. «Quando Stern suona, ti viene da pensare «è così che deve andare». Non sai veramente perché». Ma è esattamente così. È stato un recordman in fatto di concerti dati, di tournée, di performance allestite ovunque, dalla muraglia cinese al circolo polare artico. Innumerevoli anche le incisioni discografiche, passando dai 78 giri al digitale con disinvoltura lodevole. Probabilmente ha tenuto a battesimo e commissionato più brani nuovi di qualsiasi violinista della sua generazione, coinvolgendo compositori e strumentisti, specialmente giovani, in quella che chiamava la rete degli amici. Il suo agente fidato, Sol Urok, praticamente il suo braccio destro, sottolineava come Isaac fosse sempre o sul palco o in studio di registrazione o al telefono per organizzare qualcosa. Aveva uno studio affacciato su Central Park, pieno di fotografie autografate da Marc Chagall, da John Crawford, da Jan Sibelius, da John Kennedy, giusto per dare un'idea delle frequentazioni di Stern. E in quello stesso studio, in un armadio a temperatura controllata, Stern custodiva anche i propri preziosissimi, anzi inestimabili violini. Un Guarneri del Gesù del 1737, noto come Visconti de Panette, acquistato nel 1947 e rivenduto nel 1994. Uno Stradivari del 1721, appartenuto a Rudolf Kreutzer. Due Guadagnini, uno dei quali oggi di Boris Belkin. Un Villaume di pieno 800, denominato lo Zar. E poi il gioiello tra i gioielli, lo strumento più amato da Stern. Il Guarneri del Gesù del 1740, appartenuto a Eugène Ysaÿe. Al suo interno porta un'etichetta firmata dal primo illustre proprietario, con su scritto «Questo violino è stato il fedele compagno della mia carriera». «Anche della mia», avrebbe aggiunto Stern. Fu, l'abbiamo detto, artista curioso in maniera sana e naturale. Il suo desiderio di suonare in Cina, realizzato alla fine degli anni 70, per esempio, non sottintendeva alcuna velleità di colonizzazione culturale, ma soprattutto il desiderio di comprendere una società a lungo celata al mondo e ricavarne, quasi per assorbimento, stimoli nuovi. Stern, spiega Midori, non era solo uno capace di suonare splendidamente il violino, ma una persona sempre pronta ad interessarsi al mondo, alla comunità di appartenenza, ai giovani. E il suo interesse, specie per noi allievi, era tremendamente contagioso. «Non è importante come si suoni», amava dire Isaac Stern, «ma perché si suoni? Ossia, occorre capire cosa si voglia esprimere quando si imbraccia lo strumento. La voce del solista conta poco se non è accordata col resto del mondo». La sua apertura mentale fu da sprone per molti compositori che gli dedicarono pezzi anche importanti, contribuendo ad ampliare il repertorio violinistico. Bernstein, Dutilleux, Penderecki, Maxwell Davis, tra gli altri. Neppure la curiosità però lo spinse a tradire il giuramento fatto a se stesso. In Germania non suonò mai, ma in compenso ebbe una moglie, la seconda di tre, tedesca di nascita, rimasta al suo fianco per più di 40 anni. Isaac Stern è morto il 22 settembre 2001, all'età di 81 anni, per un attacco di cuore. Sulla sua lapide ha voluto che si scrivesse semplicemente Isaac Stern, violinista.
1920 nasce a Kremenetz Isaac Stern. Stefano Balanzuolo lo ha raccontato a Wikimusic.
A cura di Giovanna Natalini e Federico Vizzaccaro. Per ascoltare e riascoltare il programma, vai sul sito di Radio 3 o scarica l'app RaiPlay Radio.